prima stima, mio caro ragazzo. Dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Giro tra collezioni d'arte. Tu 16 anni Yu-Gi-Oh, collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nell'autosalon del SUV rimani mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è saltato per aver incontrato cocaine. Tu è saltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Cheeseburger, allucinazioni che alterano la vista. Tu ti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo.
Scatola magica. E speriamo che un po' di magia entri in questa giornata, in questo 3 agosto 2026, perché da tutto è andato storto fin qua, quindi ci vuole molta energia positiva per questa prima puntata della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto agosto vi terrà compagnia dalle 10 alle 11.30 con me Cecilia Di Lieto. Ma soprattutto con voi e la vostra partecipazione, che vi ricordo è essenziale per la costruzione di questa trasmissione. I vostri contributi sono quelli che mi aiutano a costruire un filo che ci tiene uniti più che mai qui sulle frequenze di Radio Popolare. E naturalmente potete contribuire alla trasmissione con SMS, Telegram, WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it, con mail a la scatola magica @radiopopolare.it. e con le vostre telefonate allo 02 33 001 001, ma quando ve lo dico non prendetela male, ma perché magari, ecco, doveste chiamare adesso non vi potrei rispondere. Perché? Perché noi abbiamo il nostro primo ospite della prima puntata della Scatola Magica agosto 2026, a cui diamo il benvenuto. Sto parlando di Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno Luciano.
Ma buongiorno, che onore Cecilia, in bocca al lupo per la tua trasmissione, la nuova trasmissione.
Viva il lupo, come sempre.
Onore, no? Non mi avevi detto che cominciava oggi e che sarei stato il primo, grazie.
Figurati, è un grande onore per me, per noi, averti al nostro, sulle nostre frequenze. Perché? Perché io volevo iniziare il nuovo ciclo di questa trasmissione con una buona notizia. È una buona notizia quella che ci arriva dall'Abruzzo, non solo dal parco, adesso ci racconterai un po' bene, che riguarda il nostro amato insomma coccolato e maltrattato orso marsicano. Allora, chi è l'orso marsicano per i distratti, che il 3 d'agosto così sono distratti e non sanno chi è?
L'orso marsicano è una sottospecie dell'orso bruno europeo, quindi possiamo dire un cugino di quello che sta sulle Alpi, e si è isolato da quella popolazione ormai in epoca storia, quindi alcune migliaia di anni fa. Ha sviluppato delle caratteristiche diverse che l'hanno portato appunto da parte degli scienziati a essere definito sottospecie. Conta pochissimi animali, meno di 100, è rimasto isolato e si è salvato solo grazie al fatto che nell'Appennino all'inizio degli anni 20 del secolo scorso venne istituito il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, che in tutti questi anni si è dato da fare per conservarlo, salvarlo, evitare l'estinzione di una specie unica e sola. Il parco ha fatto questo con l'orso bruno marsicano, col camoscio appenninico, con il lupo e con tante altre specie, e ora diciamo che dopo tanto tempo in cui sembrava che la popolazione ci dicevano sempre ma siete sempre a 50, siete sempre a 50, finalmente grazie a fondi del PNRR che il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione con un progetto curato sia nella fase diciamo iniziale che nella fase poi di analisi di tutti i dati da parte di Ispra, l'anno scorso nel 2025 è stata fatta questa stima di popolazione, cioè sono stati raccolti dei campioni con un progetto che poi abbiamo raccontato e descriviamo sul rapporto orso che trovate già online sul nostro sito. È stato un lavoro molto impegnativo e che alla fine ha consentito di raccogliere oltre 800 campioni di pelo di orso con tutta una serie di tecniche. Da questi campioni sono stati restituiti, diciamo, sono stati individuati sicuramente 70 genotipi, che però, siccome non è che tu raccogli i campioni di tutti gli orsi, è stato fatto un lavoro di analisi applicando dei protocolli che poi sono protocolli internazionali. Grande merito di questo lavoro va a Ispra, sia nella parte di chi ha fatto un'analisi anche con un istituto privato, sia alla parte proprio di chi ha fatto l'elaborazione, e quindi alla fine è venuta fuori questa stima che ci dice che in tutto l'Appennino centrale gli orsi stimati sono almeno 81.
Oh, e questa è la bella notizia a cui facevo riferimento prima, ma certo che io dicevo prima gioie, dolore, coccolato e al tempo stesso maltrattato, nel senso che non c'è dubbio che avere a che fare con un grande carnivoro sia un problema di coesistenza, di capacità di assorbire quello che l'impatto che questi animali possono avere sulla vita delle persone, no? Che abitano la zona. Noi sappiamo che casi di aggressione o di contatto pesante in quella zona non ci sono stati in relazione agli umani, o mi sbaglio?
Non c'è mai stato, mai, 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 a prova di smentita, nessun episodio di aggressione dell'orso in Appennino all'uomo. Ci sono state delle interazioni ravvicinate, ci sono stati tanti falsi attacchi, ovvero quello scatto in avanti che l'orso fa nei confronti delle persone quasi per mettere paura, per dire guarda che te le do, eh? E poi però non ci sono mai state aggressioni. C'è stata anche una ricerca genomica fatta un po' di anni fa, promossa sempre dal Parco con l'Università di Ferrara, che ha detto che sostanzialmente l'orso marsicano è meno aggressivo, che è una cosa completamente diversa dal più buono, no? Il buono e il cattivo sono concetti
in natura sono strani, insomma, no?
Esatto, invece l'aggressività è una cosa diversa. Ecco, gli orsi marsicani sarebbero meno aggressivi degli altri orsi bruni europei. Che ci può stare per tutta una serie di ragioni. Qualcuno dice che negli anni, nei secoli, insomma, sono stati selezionati quelli più, come dire, quelli più mansueti, perché quelli che poi si avvicinavano ai paesi venivano uccisi, ma non sempre ad avvicinarsi ai paesi sono quelli più cattivi, no? Perché l'ultimo esempio di orso che è stato ammazzato, cioè abbiamo la nostra Amarena, che non faceva male a nessuno. Prima ancora, in epoca recente, avevamo il famoso Carrito, che insomma, se qualcuno si va a rivedere le immagini di quando addirittura giocava con i cani, per cui io faccio fatica a credere che nei secoli siano stati selezionati gli orsi più docili. Evidentemente nel gioco dell'evoluzione naturale, come dire, si sono selezionati questi geni e siamo arrivati a queste conclusioni.
Ecco, e quindi dicevamo che insomma l'orso marsicano è un orso sostanzialmente pacifico, come un po' tutti gli orsi che si fanno i fatti loro, perché il problema è che gli orsi, che siano quelli alpini o quelli marsicani, non è che vanno in giro per incontrare noi, anzi.
Guarda Cecilia, io dico sempre la stessa cosa: se noi fossimo cibo per gli orsi o per i lupi, avremmo molti più di un tentativo di aggressione al giorno, ok? E questa è la dimostrazione che noi non siamo, come dire, cibo per questi animali. E quindi non rientriamo assolutamente. Tutti gli episodi che ci sono stati, e io ricordo, insomma, sulle Alpi il povero Andrea Papi, che è morto in circostanze drammatiche, e però è stato un incidente a tutti gli effetti. Poi vabbè, il lungo e il largo di quella storia penso sia stata raccontata, però quello è stato un incidente di montagna, poi insomma lo possiamo classificare, ognuno la può raccontare come vuole. Però,
senti, però questo era. Luciano, scusa, vado un po' di corsa perché per colpa mia non abbiamo così tanto tempo, e invece ci sono tante cose che vogliamo dire. Allora, sicuramente invece esiste insomma il fatto che a volte gli orsi possano rompere le scatole alle api, ai pollai, e ricordiamo anche che la dieta dell'orso marsicano, come in generale degli orsi, è un po' varia, non è che sono dei carnivori, vengono definiti grandi carnivori, ma in realtà la loro dieta varia moltissimo a seconda della stagione, no?
L'orso è un opportunista alimentare, nel senso che mangia quello che trova, e ovviamente si adatta molto alla stagione. In questo periodo noi scontiamo questa falsa credenza messa in giro da gente totalmente, come dire, ignorante, non so definirla in un altro modo: gli orsi scendono nei paesi perché hanno fame. Gli orsi non scendono nei paesi perché non c'hanno fame, gli orsi scendono nei paesi semplicemente per opportunità, perché i paesi offrono grandi, grandi opportunità alimentari, orsi, pollai, la qualunque. E questa è la grande sfida che ora ci mette di fronte anche questo lavoro che è stato fatto, perché in realtà solo il 60% degli orsi è nelle aree protette, il resto sta fuori. La grande sfida, che il dato significativo che viene fuori da questa ricerca, è che nel Parco d'Abruzzo gli orsi sono praticamente a saturazione. Noi non potremmo ospitarne di più, sostanzialmente, ora uno di più, uno di meno. Dal 2014 al 2025, nonostante tutto, sono aumentati, diciamo, di 5 unità. Allora la sfida si gioca fuori dalle aree protette, fuori dai parchi nazionali e dalle riserve regionali, e quindi significa andare in territori dove magari l'orso non è mai stato, dove la gente non è preparata, dove la gente va preparata, e quindi il grande lavoro della conservazione gira tutto attorno a questa grande sfida. Per questo serve l'impegno di tutti, ovviamente le istituzioni, le regioni, il ministero, i carabinieri forestali chiaramente ci sono, serve l'attenzione da parte delle persone, perché le persone devono capire che avere l'orso è un valore aggiunto del territorio, è anche una scocciatura come dicevi tu,
sì.
Però ci sono gli indennizi che vengono pagati anche Tommaso, in maniera giusta, equa, poi nei limiti delle possibilità che ci sono e che sono previsti dai regolamenti, ma di questo stiamo parlando. Allora, la grande sfida della conservazione dell'orso marsicano gira tutto attorno a questo, la coabitazione, nemmeno la convivenza, come dico sempre io,
sì.
Convivere significa stare nello stesso condominio, condividere, coabitare significa stare nella stessa casa e quindi adattarsi con qualcuno con cui dividi la cucina, il soggiorno, il bagno e magari anche la camera,
certo.
Tutti dovremmo fare così.
Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che è, come dire, il fulcro dove la comunità, la piccola comunità di orsi marsicani è riuscita in qualche modo a essere preservata e aiutata con tutte le complicazioni che conosciamo, ma che sappiamo, come ci raccontavi prima, proprio grazie a questo ultimo censimento, chiamiamolo in questa maniera, esula dagli spazi del parco. Il parco, come ci dicevi, non dico è saturo, ma quasi, quello è la possibilità. Io peraltro vedevo proprio l'altro ieri o insomma in questi giorni che ad esempio al parco alcuni sentieri, due sentieri sono stati bloccati proprio perché sono quelli dove è più possibile incontrare gli orsi e che quindi lì ci saranno solo visite tipo 10 al giorno, adesso giusto, dico bene?
Sì, cioè, abbiamo introdotto, è stato introdotto un po' di anni fa, una regolamentazione, siccome questi sentieri interessano zone dove c'è il ramno è una pianta che fruttifica ora in agosto, di cui gli orsi sono ghiottissimi, allora questi sentieri, noi interdire significa bloccare tutto, noi cediamo la gestione di questi sentieri, affidiamo la gestione di questi sentieri a degli operatori locali che fanno turismo in maniera qualificata, responsabile, qualcuno dice pagando si può andare, sì, pagando si può andare in numero limitato, numero chiuso, non è completamente vietato ed è importante però perché significa avvicinare le persone a far capire che cosa significa rispettare l'alimentazione, perché è come se uno sta mangiando e c'è qualcuno che viene lì continuamente, ti fotografa, ti chiede,
sì.
Gli animali quando mangiano hanno bisogno di tranquillità e noi proviamo a, come dire, a dargliela attraverso questo sistema, devo dire, sta funzionando, funziona da anni, poi
sì.
Ognuno vorrebbe fare le cose. No?
Vabbè, certo, lasciamo stare.
Accontentare tutti non si può.
Lasciamo stare come sempre le polemiche che non mancano mai in questo paese, ma Luciano Sammarone, quindi, allora, al di là del fatto che, scusa, io vorrei ricordare, tu l'hai citata prima, l'orsa marena è stata brutalmente, fammi dire, proprio brutalmente uccisa. E in questo processo però quando è che si capirà che cosa succede?
Ma credo dunque ci sarà un'udienza ora in autunno in cui insomma è ancora da capire se l'imputato, cioè quello che ha ammazzato la marena, andrà a rito abbreviato, cosa che insomma è una facoltà di legge,
certo,
una facoltà prevista,
certo,
dal regolamento, per cui ci mancherebbe altro,
sì.
Oppure chiederà altro, allora, cioè, siamo arrivati alla fase di dibattimentale, qualcuno avrà saputo che il parco è stato escluso, non vi sapete nemmeno, la Costituzione in parte civile ai procedimenti penali non è che inficia sull'eventuale pena, ci sono dei passaggi amministrativi che cura direttamente l'avvocatura dello Stato,
sì,
come previsto
certo,
dalle leggi, quindi diciamo che in autunno dovremmo capire se insomma si va a dibattimento oppure se
il rito abbreviato,
l'imputato chiede altre procedure.
Certo. Senti, invece abbiamo praticamente 3 minuti, Luciano Sammarone,
sì.
Qual è la cosa che tu insomma auspichi di più rispetto a questa bella notizia con cui abbiamo aperto, cioè che sarebbero 81 gli orsi marsicani in quella zona? Ecco, qual è la cosa che più vorresti? Guarda, siamo nella scatola magica, quindi puoi sognare, diciamo così.
Guarda, semplicemente nessuno ha la bacchetta magica. Gli orsi ce la stanno mettendo tutta, e devo dire anche noi come istituzioni, perché noi le regioni, ricordo per esempio l'anno scorso la regione Abruzzo ci ha finanziato un progetto di 2 milioni di euro per mettere in sicurezza una delle strade, quella tra l'altro dove morì Carrito.
Sì.
Allora la conservazione a lungo termine passa per una serie di azioni che sono soprattutto la riduzione della mortalità di origine antropica,
certo.
Gli investimenti, gli avvelenamenti, tutta una serie di criticità. L'anno scorso sono morti 5 orsi, e nessuno di questi 5 però rientrava nella stima di popolazione, nel senso che era stato gestito, quindi gli 81 sono al netto di questi,
sì,
di questi orsi. Noi dobbiamo come dire, assicurare agli orsi un territorio abitabile, frequentabile, dobbiamo essere in grado di fare uno sforzo nei confronti di questi animali. È chiaro che serve uno sforzo anche con delle risorse, ripeto, alcuni soggetti, il Ministero, la Regione Abruzzo, lo sforzo lo stanno facendo, noi lo stiamo facendo, servirà ovviamente molto controllo, molta attenzione da parte dei carabinieri forestali, che poi sono l'istituzione preposta alla vigilanza ambientale sul territorio, soprattutto fuori dalle aree protette, e quindi e poi scusatemi, servirà il rispetto da parte delle persone. In questi giorni, dico questa così capisci anche i tuoi ascoltatori, a Lecce dei Marsi c'è la famosa orsa Petra che continua a girare per,
sì,
il paese. Petra è stata condizionata dalle persone, addirittura c'era un pub che gli lasciava gli hot dog per farla avvicinare, in modo che chi andava lì a bere la birra o a mangiare il panino ci avesse l'orso da vedere. L'orsa si è condizionata da quel cibo, è chiaro che sa che girando per Lecce dei Marsi continuerà a trovare da mangiare. Ci sono tantissime persone che sono responsabili, che rispettano l'ordinanza del sindaco, che sta facendo veramente salti mortali insieme a tutta la sua amministrazione per far funzionare le cose, e ci sono quelli che invece continuano beatamente a, come dire, girare attorno alle regole. Se il secchio dell'umido lo devi mettere fuori la mattina, lo devi mettere fuori la mattina, perché sennò Petra all'una, alle due, alle tre, alle quattro la notte passa,
certo,
e magari mangia.
Certo.
Ecco, allora sono tanti piccoli pezzi, è un'assunzione di responsabilità collettiva da parte delle istituzioni e da parte dei singoli cittadini, nei piccoli e nei grandi movimenti, ma questo credo che riguardi l'orso come in genere tutta la vita della convivenza civile, per cui
sì,
se rispettiamo le regole forse va tutto un po' meglio.
E senti Luciano Tammarone, ci lasciamo con questa con questo, insomma, quindi dobbiamo ricordarci che quando andiamo in natura siamo noi gli ospiti, siamo noi quelli che devono stare attenti alle cose e rispettare gli altri, il luogo che ci ospita. Credo che questo sia il messaggio che dobbiamo dare proprio a chi magari si sta avvicinando, proprio perché siamo in agosto e capace che insomma un po' di gente venga non solo in Abruzzo ma in generale nei parchi,
in generale la natura è fatta anche del parco fuori casa, per cui
certo,
anche in quelle condizioni dobbiamo essere bravi a rispettare.
Allora io ringrazio come sempre tantissimo Luciano Tammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per essere stato con noi e per il lavoro che fa assieme alla sua equip splendida, che salutiamo e abbracciamo. Buon agosto, mi viene da dire.
Grazie a te, in bocca al lupo, buon lavoro.
E viva il lupo come sempre.
L'ospitalità.
Un abbraccio, grazie. Allora, salutiamo appunto Luciano Tammarone, direttore del parco, e adesso c'è l'appuntamento con le notizie e subito dopo torna la scatola magica, magari ne parliamo anche un po' di questa questione, anche del nostro modo di entrare a casa d'altri. Ed eccoci, eccoci alla seconda parte della scatola magica che oggi ha aperto il cofano, no? Non so come dire, ha aperto lo scrigno, ha alzato il coperchio, mettetela come volete, la trasmissione che vi terrà compagnia, ma non solo, che costruiremo insieme giorno dopo giorno in questo mese di agosto dalle 10 alle 11.30. Appunto, dicevo che c'era bisogno di magia perché l'inizio è stato complesso, mettiamola in questa maniera, ma io vi ricordo che la scatola magica è il contenitore magico in cui noi a tutti insieme mettiamo cose per noi importanti, che hanno valore, che ci sono care, che sia a titolo personale, che sia a titolo generale, ma che insomma vogliamo custodire e vogliamo condividere con gli altri. E quindi questa è la richiesta che io faccio. Ad esempio Emanuela dice: io nella scatola magica ci metterei l'Holly Party, e penso che nel cinquantesimo anniversario bisognerebbe proprio ripristinarlo. Ecco, Emanuela evoca quello che è stato per molti anni un appuntamento straordinario per i nostri ascoltatori e non solo, e che si svolgeva il giorno di Ferragosto, giorno in cui Milano, ma in generale l'Italia, si ferma e si fermava. Ora sono cambiati i tempi, sono molto più complicate tutte le questioni, quindi escludo, te lo dico subito Emanuela, un'edizione straordinaria dell'Holly Party, però è stato bello ricordarlo, anche perché era una festa in cui ognuno portava il suo contributo, diciamo in questa maniera, e si condivideva, insomma una grande festa che raccoglieva però negli ultimi anni veramente alcune migliaia di persone, reduci della Milano non in vacanza, mettiamola così. Alessandro, guarda che regalo, mi manda una foto dicendo: hai aperto la trasmissione in cerca di un po' di magia, eccola, e mi manda una foto meravigliosa di questa mano umana, che immagino sia di Alessandro, che accarezza ed è accarezzata, non so come spiegare, da questo gatto meraviglioso, un gatto tigrato, di quelli proprio belli, belli, belli. Grazie Alessandro, sì, è vero, è un'immagine decisamente magica. Vi dicevo che la trasmissione è composta anche da voi, dai vostri desideri, dalle vostre musiche, dalle vostre suggestioni, dai vostri libri, dalle vostre emozioni, dalle vostre passioni, e quindi pian piano le metteremo tutte insieme. E intanto io spero veramente che vi sia capitato di vedere ieri sera una replica alla televisione, perché poi qui stiamo parlando, insomma, sappiamo che la programmazione estiva televisiva delle televisioni generaliste fa soffrire, perché è fatta di repliche eccetera eccetera, però ieri sera c'è stata una, secondo me, bellissima replica di una trasmissione mi viene Iacona, ma non è lui, comunque, che ci faccio qui, ed era tutta dedicata al santuario Capra Libera Tutti, anzi la prima parte era dedicata a questa, la seconda a in realtà una comunità che si stringe intorno a un frate e che si occupa in realtà di accompagnare un hospice, come si dice, che in Toscana è stato messo in piedi da una serie di volontari, ma insomma la prima parte era tutta dedicata al santuario Capra Libera Tutti, che non è soltanto un luogo di salvezza degli animali, ma è anche un luogo di un altro mondo è possibile, un altro modo è possibile di rapportarci tra noi animali, mettendoci tutti nella stessa situazione. Insomma, spero che l'abbiate visto, se no cercatelo su Rai Play, perché secondo me è proprio una bellissima trasmissione. Ma a questo punto, forte e chiaro, sento il bisogno, Iannacone, grazie Augusto per avermelo detto in questo momento veramente in tilt, e allora io metto intanto una canzone che per me qualcosa di magico ce l'ha, e quindi ve lo propongo così.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Francesco De Gregori, la donna cannone, ringrazio Augusto Domenico Iannacone per l'appunto l'autore della trasmissione che ieri è andata in replica, forse era Che ci faccio qui, se non ricordo male, dove per l'appunto nella prima parte c'era un bellissimo incontro con Massimo Manni e tutto lo staff del Santuario Capra Libera Tutti, che è a Nerano vicino a Roma, e che io vi suggerivo, insomma, se l'avete perso, di andare a recuperare, perché a proposito di magia, e invece poi è una cosa molto concreta, ecco, ci sta. Dunque, Giovanni dice: mettere robe nelle scatole per capire l'universo, uno si è inventato di mettere nella scatola un gatto, caro Schrödinger. Per capire l'universo forse serve un gatto in scatola, per capire il mondo invece basta che il gatto ti stia vicino. Buon agosto, grazie Giovanni per questo messaggio. A questo punto, se mi permetti, vorrei dire che i gatti probabilmente entrano d'ufficio nella nostra scatola magica, perché ricordiamoci che questa scatola la dobbiamo riempire di cose, di pensieri, di valori, di musica, di emozioni. Quindi i gatti, mi sembra di poter affermare che, visto l'inizio della trasmissione, c'entrano d'ufficio dentro la nostra scatola magica, e come ti puoi immaginare io non posso che essere assolutamente felice ed entusiasta del tutto. Vi ricordo peraltro che c'è anche un modo dice: entrano ed escono quando vogliono, hanno le chiavi. Ovviamente chi ha a che fare con i gatti sa che sono piuttosto indipendenti, quindi ci sta tutto quanto. Dicevo, volevo ricordarvi che oltre a quello che accade in diretta, quindi alle vostre considerazioni, osservazioni, pensieri e via di seguito, c'è anche un modo più riflessivo, se vogliamo, che quello di usare la mail la scatola magica @radiopopolare.it, dove scrivere lì le vostre considerazioni, i vostri desideri e le cose che voi vorreste preservare, coccolare, ma anche condividere, perché la condivisione credo sia importante. Intanto invece vi ricordo che mentre siamo in onda potete contribuire con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it, ma se avete voglia di parlare, di telefonare, lo potete fare allo 02 33 001 001, perché così rompiamo il ghiaccio e iniziamo a insomma a conoscerci anche un po' meglio. Questa trasmissione va in onda da alcune stagioni, però per me ogni volta è nuova, è una scatola magicissima, mettiamola così, perché in realtà cambiamo tanto, si cambia tanto, tante sono le cose che contribuiscono al nostro mutare, non tutte positive, a volte invece positive, insomma per me è davvero ogni volta una sorpresa, una scoperta, e mi piace pensare che possa esserlo anche per voi.
Mi sento le gambe, dove sono le braccia, e mi manca il respiro, eppure sono viva, sento che sorrido, io non l'ho deciso, la vista mi abbandona un po', cerco la mia postura, divento sento la paura, mi trema anche la gola, la voce non mi trova, le mani che mi ingannano. E così ci si innamora. Fare spazio dove posto non si trova.
E questa era Levante, che insomma sei tu, la canzone. Ora abbiamo detto che i gatti entrano decisamente nella nostra scatola magica, ma mi piace leggere i vostri contributi. Ad esempio, ascoltatore 207 dice: buongiorno, il mio gatto ha le chiavi del mio cuore che gli appartiene completamente senza riserve. Lui è la mia scatola magica. Allora, quindi andiamo in concorrenza col gatto. Adesso non so se sono contenta, eh? Vediamo un attimo chi c'è al telefono. Pronto?
Ciao Cecilia, sono Giuseppe.
Buongiorno Giuseppe.
Buona, diciamo, per chi sta andando in ferie, un buon augurio, ecco, volevo augurare quelli che rimangono a casa con questo caso, ecco. Dentro nella scatola io ci metterei una luce di speranza per gli animali che sono dentro nei rifugi.
Certo.
E, prendo esempio adesso il canile di Uboldo, nella provincia di Varese, una luce fuori dai lager. Mm. E ci sono più di 150 anime, è un gruppo di, diciamo, una onlus che non vive di...
I contributi,
e quindi se c'è qualcuno che vuole, se non solo una luce, portare anche qualcosa di bello,
degli aiuti concreti, come si dice, una bella segnalazione. Il canile di Uboldo, quindi
sì, una luce fuori dal lager, cioè possono andare sulla loro come si chiama, pagina, website. Sì. E c'è stato anche un bell'articolo scritto della Prealpina su questa onlus che lavora da diversi decenni nella in queste situazioni, sì. Però come dico, sei ripagato, ecco, questa certo. luce non rimane nella scatola, e tu lo sai bene, Cecilia, cioè, ti ripaga, eccetera. Ecco, era solo questo, una luce non solo dentro nella scatola, ma che ti porta avanti continuamente per tutto. Ti insegna anche a vivere, a me mi ha insegnato a vivere, ecco.
Ecco, ecco sì, a volte se si rinuncia, diciamo così, al proprio pregiudizio, si scoprono moltissime cose.
Sì, sì, che... sì, poi conosci, poi vabbè, io di mia, come si chiama, esperienza, cioè ci sono nel carattere di ogni persona delle chiusure, ecco. Io andando a frequentare queste situazioni ho imparato di più ad aprirmi e a vedere che c'è altro da poter imparare e da poter condividere, ecco, c'è questo.
Allora, grazie mille Giuseppe per questa bellissima segnalazione. E il canile grazie. Di Uboldo è gestito da questa associazione. Che sì, si occupa di
una luce fuori dal lager, ecco, questo è il loro nome, il loro nickname, eccetera. Ecco, questo è solo, ma te lo dico sempre, non è solo quello, ma tu lo sai, Cecilia, di fronte a casa c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un aiuto, essere più empatici, eccetera, non solo canini o altri, ma di referente anche chi ci vive vicino, aprire certo. di più gli occhi. Quello a me mi ha aiutato, perché prima ero abbastanza costruito su, come si diciamo, è così, basta e chiuso, sì. Invece adesso un po' di empatia non guasta, ecco.
Direi che forse è assolutamente necessaria. Grazie Giuseppe, mettiamo
grazie,
tutto nella scatola.
Buone ferie anche per te quando le farai.
Io ho già fatto.
Darò un saluto a Napoli che ci passo.
Bene, ti prego, grazie.
Lì ci sarà Cecilia, anche a te, ti metto dentro nella scatola, ciao bellissimo.
Un abbraccio, grazie
ciao,
mille.
Ciao.
Grazie mille. E allora, scusate, ma c'è un piccolo stacco pubblicitario, poi colgo quello che mi state scrivendo. Eccoci alla terza parte. Questa cosa di essere tagliati in tre un po' mi fa sanguinare l'anima, ma non fatevi impressionare, non sporco in giro. Sono le 11 e un minuto, sono Cecilia Di Lieto, questa è la nostra scatola magica che oggi 3 agosto ha aperto per la prima volta nel 2026 la sua ampia capacità di accogliere. E quindi noi... pian piano, lentamente e dolcemente, perché un po' di gentilezza, di calma ci vuole, soprattutto visto le temperature che ci accompagnano in questi giorni. Ecco, diciamo che una delle modalità per sopportare anche le temperature terribili è quella di rispettare un po' più i propri tempi, di non agitarsi come al solito, ma di prendere un po' le cose con più tranquillità. Allora Diegus fa una domanda e io non so bene come, perché non ho capito veramente bene la sua domanda. Beh, dice: vorrei un metodo manuale automatico, che già questo mi fa difficoltà, per bagnare le piante, anche artigianale, verificato. Qualcuno conosce un metodo da scatola magica? Ecco Diegus, io ti devo dire la verità, non capisco cosa vuol dire un metodo manuale automatico, perché non lo capisco, ma soprattutto, ma scusami, ma tu con le piante non ci parli? Ma guarda che loro aspettano tutti i giorni che tu gli dica qualcosa, non so, parliamone. Marisa dice: beh, dal bentornato, non vedevo l'ora di ascoltare la bellissima trasmissione in questa estate complicata, tratti argomenti seri in maniera serena e intelligente. Ti ringrazio Marisa, io poi leggo, sapete che leggo così di slancio, non arrivo al finale e quindi leggo come viene. Giovanni dice: allora, parlando di oggetti, metterei una matita, perché sia che abbia scritto disegnato o cancellato, tutto il mondo di oggi nasce dal segno di una matita. E io non la metterei nella scatola per reiterare l'errore, ma per provare a farci qualcosa di meglio. La luce, giusto, metterei pure una candela e due o tre fiammiferi, oppure due pietre focaie, perché oggi col software fai tutto, la matita sembra inutile, ma se manca la corrente ti servirà pure la luce per vedere quello che fai. Sentissi come me, Giovanni, a proposito del fatto che dicevo che le piante bisogna anche parlare, dice: sapessi come mi mandano a quel paese le mie piante, ma mi amano e resistono. Ecco perché poi ognuno ha le piante che si merita, o meglio le ha educate come vanno educate. Sentite, intanto vi ringrazio perché state iniziando anche a ricapire il meccanismo della scatola magica, ma io adesso devo fare un collegamento telefonico, e prima di fare il collegamento ho pensato che, insomma, alla fine caldo fa, tutti siamo un po' affaticati, eccetera eccetera, ma perché non sentirsi questa canzone che a me piace, di qualche anno fa, ma neanche poi tanti.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipe, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i brividi, sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi.
Eccola, brividi, brividi. Vabbè, non so se ve li ha fatti venire, però è bello evocare ogni tanto qualche brividino, che va bene. Io do il benvenuto a Saul Beretta. Buongiorno Saul.
Buongiornissimo.
Ecco, perché tu ci accompagni attraverso un altro tipo di magia, quella che insomma, assieme a Musica Morfosi e alla vostra associazione, insomma, mettete in campo tutto l'anno, ma in particolare in estate. E stavolta parliamo di Tremezzina Music Festival.
Esatto, parliamo di Brividi, appunto, perché ci siamo già spostati nella Tremezzina, che è questa meravigliosa serie di piccoli paesi che adesso sono sotto un unico comune, ma per esempio oggi saremo a Lenno, che è un bellissimo borgo antico, un piccolo gioiellino, sembra di stare fermi nel tempo, ed è cominciato proprio ieri il Tremezzina Music Festival, che ci terrà compagnia o vi terrà compagnia se venite a trovarci, e qualche brividino là, oltre che musica, non in tempo a darlo sia per gli occhi.
Aspetta, spostati Saul, che sta andando via la linea, fermo lì, vai.
Immobile, la linea che mi abbandona.
Che carogna,
Esatto, io le voglio bene, ma lei mi
ha... A volte non è ricambiato, come si dice.
Esatto. E partiamo proprio stasera con il Magnificat, che è un inno meraviglioso di pace, un cantico di Maria, che viene cantato non soltanto in italiano, ma anche in arabo, in inglese e anche in spagnolo, perché al cast originale, che è fatto da Badria Razem, Roberto Olzer all'organo e Giovanni Falzone alla tromba, c'è anche l'incredibile voce del cantante flamenco Pera Martinez da Barcellona. Quindi è un'occasione speciale per stare in riva al lago, godere di un organo bellissimo, uno dei più belli organi che ci sono sull'Ario, un Mascioni dei primi del Novecento, e faremo vibrare un po' questa chiesa e daremo così là questo progetto, che tra l'altro fa parte di un progetto europeo che ci porta a valorizzare gli organi non solo in Italia, che in Spagna, in Romania e persino in Grecia ne sono rimasti da molto pochi.
Ecco, fermo, ma Magnificat, quindi a Tremezzina, la chiesa di Santo Stefano di Lenno alle 21, dico bene?
Esatto, a ingresso libero, libera donazione, dovete, la cosa più faticosa magari è trovare parcheggio, ma una volta trovato potete venire prima a fare il bagno, ad esempio, perché voglio fare una gita fuori porta. E in genere a quell'ora anche la regina ti grazia nella strada che porta a Tremezzina da Milano, per intenderci. Sì. E tutti questi giorni saremo lì in zona, perché poi il 4... Volevi sapere qualcosa di più del Magnificat, perché ti ha incuriosito?
No, beh, il Magnificat mi sembra splendida già soltanto il parterre che ci hai descritto, anche questa, cioè questa molteplicità di lingue e interpretazioni, no? Che mi sembra...
Eh sì, è il senso, abbiamo bisogno di pregare o di invocare che la luce vinca sulle tenebre, e quindi lo facciamo in tutte le lingue possibili e cerchiamo la lingua degli angeli per parlare a chi sta sopra di noi. E devo dire che questo mix è incredibile, perché Badria ha una padrelingua più che una madrelingua, visto che il padre viene da Algeri, Derja, che è questo dialetto arabo che si parla ad Algeri. Pera invece porta due lingue con sé, il castigliano e il catalano, che è un'altra bellissima lingua di una minoranza che ha invece invaso il Mediterraneo, perché il catalano si parla anche in Sardegna, ad esempio. E Giovanni Falzone e Roberto Olzer invece sono i nostri alfieri all'organo, alla tromba, di quella lingua che travalica il significato delle parole, perché la musica poi ha questa potenza. E quindi è proprio una cosa che facciamo ormai. Il Magnificat ha fatto tante date anche all'estero, anche a Barcellona, anche una bellissima chiesa, quella della Mercè. E non dobbiamo stancarci di fare l'inno alla pace, perché
no, ce n'è proprio molto 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 bisogno. Senti Saul, però diciamo che Tremezzina Music Festival è iniziato in verità ieri, ma va avanti per tutta la settimana. Però cerchiamo di dare il panorama complessivo, perché ad esempio vedo che domani è una giornata molto intensa con diverse proposte in diversi luoghi.
Succulenta domani, per chi vuol fare la gita fuori porta, abbiamo alle 11 partiamo dal Santuario della Madonna del Soccorso.
Questa la mattina, alle
11. Mattina. Con Passione Flamenca, con Abram Loco, che è un chitarrista flamenco eccezionale, che ieri abbiamo assaporato a Villa Santa. È una bella passeggiata da fare, perché non si arriva con la macchina, e ripaghiamo con della musica incredibile e una vista sul lago pazzesca, su in cima al Santuario della Madonna del Soccorso. Poi alle 18.30 ci spostiamo nella bellissima Villa Carlotta, che i più conoscono perché è uno dei gioielli dell'Ario, la stanza dove saremo, la sala principale a picco sul mare, e ci dedichiamo alle canzoni italiane degli anni 60, con un duo ancora incredibile, perché guardiamo l'Italia degli anni 60 da un'angolatura un po' catalana e un po' mediterranea, con Badria Rasema alla voce e Maxilla Vecchia al piano. La sera,
e la serata si chiama, il pomeriggio si chiama Il cielo in una stanza, e la dice lunga, come si dice.
Sì, ma perché è doppio, in questa stanza meravigliosa, che poi la sala principale di Villa Carlotta, hai una vista strepitosa sul lago, hai il soffitto affrescato e hai due musicisti incredibili che suonano per te, cioè ci sono poche cose, mancherebbe un massaggino alle spalle.
Vabbè.
Alla sera invece finalmente andiamo al Parco Teresio Livelli, che è sempre stato il cuore del festival per tutte le 23 edizioni, perché siamo arrivati alla 23esima, ed è un luogo bellissimo sotto dei pini marittimi altissimi, con una fontana e una grande scalinata in pietra che porta direttamente nel lago. È un luogo magico dove avremo flamenco jazz con un gruppo che si chiama Liberica e ha quattro dei migliori musicisti della scena spagnola del momento, capitanati da Manuel Fortià al contrabbasso. Non è danzato, ve lo dico, ma quelli che danzano in genere sono il pubblico sulla seggiola, perché
sì, non si sta fermi.
Non si può stare fermi. Questo è il 4 giorno ricco di concerti, 3 concerti nella giornata, poi il 5 alla fine ce la godiamo, al pomeriggio facciamo i bagni nel lago e alla sera arrivano il gruppo di Maurizio Porro e ci porta nei ruggenti anni 20, dove lo jazz faceva da padrone. È uno dei gruppi più quotati in Italia per la pratica proprio ricavata dai dischi, dai 78 giri con cui si suonava negli anni 20, l'orchestra bianca e l'orchestra nere. Porro è un grandissimo mattatore, quindi è un concerto dove ci si diverte, si impara un sacco di cose su un'epoca che non c'è più, ma una musica che ha ancora la forza di farci sorridere e sognare, diciamo in maniera spensierata, come sì, abbiamo bisogno di stare qualche volta. E poi chiudiamo con Retornar, sempre al Parco Teresio Livelli, sempre alle 21, con questo viaggio musicale transatlantico dove il protagonista invece è una cantora, anche lei di Barcellona, perché questo, come avete visto, questo tremezzino è molto spagnolo e catalano. Lei è una stella incredibile, visto che è un'attrice, una performer, una voce mozzafiato, magari sarebbe. E il duo è con il forte contrabbasso e non si può descrivere, perché hanno girato già tutto il mondo questi due giovani artisti, e Manelle è un personaggio istrionico, che Manelle e Magalì ti catturano dal primo sguardo, ti portano con loro in un viaggio di canzoni note, alcune notissime, rifatte alla loro maniera, dove il contrabbasso diventa una barca, ecco. Una barca che ci fa salpare da Cadice e ci porta a Rio de Janeiro, e senza accorgersi facciamo un bel viaggio con una rilettura davvero strepitosa di grandissimi successi della musica latinoamericana.
Senti Saul Beretta, possiamo dire che tutti questi eventi sono gratuiti con prenotazione, salvo diciamo Il cielo in una stanza, che è quello di domani alle 18:30, che ha un biglietto a parte i residenti, diciamo così.
Ha un biglietto, anche questi sono un esaurimento. La cosa bella è che chi viene nel biglietto ha compreso anche la visita di Villa Carlotta, ecco. Si può venire alle 4, entrare, vedersi la villa, alle 6:15, sedersi davanti al pianoforte, al panorama e via, il cielo è lì in una stanza.
Perfetto, senti Saul Beretta, diciamo che tutti i dettagli li potete trovare sul sito Tramezzina musicfestival.it, così avete proprio tutti i dettagli ti ringrazio per questo tuo contributo alla scatola magica, ma noi ci sentiamo anche la settimana prossima, perché ci sono altre cose, giusto?
E poi siamo a Milano, dall'8 di agosto occupiamo il parco, il Giardino delle Culture in zona 22 marzo in via Morosini.
Ma ne parliamo.
Dopo, ok, va bene. Adesso al lago, viva il lago.
Viva il lago, viva Tremezzina. Grazie mille Saul Beretta.
Ciao Cecilia, ciao a tutti.
Ciao. Ecco, così abbiamo avuto anche questa informazione su questo piccolo ma intenso festival gratuito che permette, oltre che di ascoltare bellissime espressioni musicali, anche di visitare dei posti molto molto belli. Siete sempre all'ascolto della Scatola Magica, che ha la sua prima puntata, quindi insomma adesso prendiamo tutte le misure. ma intanto ci sono alcune cose che bisogna a cui bisogna dare soddisfazione. Diegus, per l'appunto, chiedeva il metodo manuale automatico per bagnare le piante, anche artigianale, e io, che sono rimbambita, non capivo bene che cosa volesse dire, quindi lui ha specificato: non elettrico, sarebbero piante in appartamento da amici, sono in confidenza con loro, con la loro flora. Quindi, insomma, Diegus chiede aiuto e la scatola magica naturalmente risponde, perché Beppe dice: per l'irrigazione fai da te, bottiglie di plastica sotto sopra, piccolo buco o più buchi al tappo, e dovrebbero durare qualche ora, giorno. Ecco, questo è il primo consiglio. Ela dice: per le piante una bottiglia d'acqua con un buchino sul tappo, infilata a testa in giù nella terra. Ela ci ascolta dalla Toscana: qui non si agita nessuno mai, e nella scatola magica lei ci metterebbe una candela. Silvia ci dice: con questo caldo torrido nella scatola voglio mettere un pensiero a tutti gli animali degli allevamenti intensivi che soffrono ancora di più e a volte muoiono pure in modo ancora peggiore di Valdo. Ed è Silvia, una nostra affezionata abbonata, ed è anche una veterinaria. E aggiungo quell'altra mostruosità che sono questi animali in viaggio con questo clima allucinante. Poi il loro viaggio molto spesso è quello che li porta al mattatoio, ma è veramente orribile, diciamo veramente orribile. Invece Francesca di Novi Ligure ci dice che la scatola magica è la sua trasmissione preferita, questo mi riempie di emozione, ma metterei una canzone, Ti insegnerò a volare, dedicata ad Alex Zanardi. E io ti ringrazio moltissimo, Francesca, per questa tua per questo tuo contributo musicale alla nostra scatola magica, con una dedica bellissima a una figura un po' magica come quella, per l'appunto, di Alex Zanardi. Invece torniamo, allora, abbiamo visto che la matita riscuote un sacco di successo. Non c'è mattina senza spelucchiare con la tazza del caffè le bimbe verdi, un modo bellissimo per incominciare la giornata. Eh sì, perché insomma, anche se magari è proprio un vasetto con del basilico o dell'erbetta non meglio identificata, in realtà guardarle, osservarle, magari appunto parlarci, non è una cosa così banale come può sembrare. Pronto? Pronto al telefono? Pronto, mi senti?
Sì, pronto.
Ecco, grazie. Chi sei?
Pronto, io mi chiamo Lucio.
Ciao Lucio.
Sul tema di Zanardi, io consiglio una canzone di un anonimo gruppo dell'Isola d'Elba che si chiama Eclissi della Luna, che è dedicata a tutte le persone che, ahimè, sono immobilizzate a letto o su una sedia a rotelle, ad agosto sono dimenticate, per cui mi sembra una canzone molto molto sensibile. Si chiama Eclissi della Luna,
okay.
E si chiama il gruppo si chiama Scapestrati, un anonimo gruppo piccino dell'Isola d'Elba che ha vinto anche un concorso di una canzone, di un concorso di canzoni di rivolta che si è svolto a Faenza l'anno scorso.
Grazie per questa bella segnalazione, Lucio, anche per questo tuo mettere nella nostra scatola magica appunto tutte le persone in difficoltà, anche fisiche, insomma, che si trovano poi a
Se potete dedicargli questa canzone prima o poi.
Certo, tu sai che io non riesco mai a farlo in immediato, ma nei giorni successivi certo. Io prendo nota, ricerco.
È una dedica ai sofferenti.
D'accordo, grazie Lucio per aver messo anche questo.
No al genocidio, abbiamo bisogno di pace, non abbiamo bisogno di primarie, ma abbiamo bisogno di un grande movimento di buon senso. Al di là delle ideologie, questa è la priorità.
Ok,
non sono le primarie o i partiti. I partiti sono finiti.
Grazie.
Ci vuole un movimento.
Grazie Lucio, grazie del tuo contributo. Ciao, un abbraccio. Ecco. E intanto, tornando alla questione che ha sollevato Diegus, insomma, che ci sta appassionando, quello sistemi per le piante. Allora c'è, adesso vi dico anche chi ce lo dice, ma arriva al fondo, carote di terracotta che pescano in un recipiente. Ora, Ermeio ci dice, ed è Federico, Ermeio non Federico, ma il metodo delle carote. Ora, queste carote di terracotta in un recipiente mi affascinano moltissimo, ma non riesco a... Si comprano le carote di terracotta, immagino che andando in un negozio si trovino carote di terracotta, ma forse per Diegus è più complicato, perché magari insomma non è in grado di affrontare la questione così su due piedi, dove vado a comprare una carota di terracotta. Mi fa un po' ridere, però Federico, grazie per la segnalazione, sicuramente è preziosa. Sono arrivata purtroppo, grazie Manuel. Sì, ci sarà il podcast della scatola magica, come di tutto quello che va in onda, e io sono molto felice del fatto che intanto stiate contribuendo. Ecco, c'è chi dice: buone le carote, ma di terracotta non l'ho mai mangiate. Sono collegate da un tubicino che pesca per capillarità. Io ce l'avevo in mente che doveva esserci qualcosa di quella roba lì diabolica della fisica che per me, che a me sfugge, ma sicuramente adesso, a parte gli scherzi, sarà anche semplice, credo, reperirle in qualsiasi, persino forse in qualche supermercato, mi viene addirittura da usare così. Allora, comunque, noi ci siamo portati a casa Ti insegnerò a volare, Eclissi della Luna come musica per la giornata di oggi. Ci siamo portati a casa i gatti come facenti parte del ragazzi, qui la carota di terracotta sta diventando un giallo, perché Laura dice: carote di terracotta si avvitano anche alle bottiglie che hanno una cessione lenta, bottiglie sottosopra, questo ci dice Laura. Ma intanto Alessandra dice: le carote di terracotta non si trovano più, servono per irrigare le piante. Sì, no, questo, grazie, ottimo per le carote. Cercherò su internet quello che ci dice Diegus, che era quello che per l'appunto avevo avviato la richiesta d'aiuto alla nostra scatola magica. Rita dice: mettiamo i polpi, animali intelligenti e gentili da cui dovremo imparare, con l'augurio che non si mangino più. Grazie per questa aggiunta finale del polpo. Guaglio, la trasmissione è finita, domani mattina dalle 10 alle 11.30, poi insomma tenete presente che ci abbiamo tanto tempo per mettere insieme tutte le nostre preziose cose da conservare, condividere, far conoscere. Se volete potete scrivere naturalmente alla scatola magica @radiopopolare.it quando non siamo in onda, cioè per le altre 23 ore, 22 ore e mezza. Un grande saluto a Cecilia Di Lieto, a domani, ciao!